Allora, vabbè, mi chiamo Vincenzo, lavoro all'Università Cattolica di Milano e mi occupo di Big Data, quindi mi occupo di tecnologia. E un attimo che forse riusciamo a vederci adesso,
La
perfetto.
vedo perfettamente.
E
Salve.
quindi, salve, buongiorno. Volevo ringraziarla perché ha fatto davvero una lezione, ho preso tantissimi appunti, ho preso. Ecco, volevo fare una domanda di questo tipo. Fra gli appunti che ho preso, io mi segno dei trenini, diciamo, un trenino è politica, economia, tecnologia. Quindi la politica dipende dall'economia, dipende dalla tecnologia. Abbiamo un po' parlato del futuro dell'economia, dicendo sostanzialmente che c'è vita dopo il capitalismo, la risposta è il tecnocapitalismo. Ma per quanto riguarda la politica, il sistema di potere, qual è dal suo punto di vista il futuro? Quindi la tecnologia, ovviamente abbiamo soggetti come Google, Amazon, che incidono sempre di più sul sistema politico, stanno cambiando gli equilibri di potere, eccetera. Ecco, però per quanto riguarda proprio la politica, ecco, non tanto il sistema di voto, eccetera, il sistema di potere. Lei come vede questa traslazione tecnologia-economia verso la politica?
Chi si è interessato molto del sistema di potere, non parlando ancora del tecnopotere, ma quasi, sono stati i francesi, è stato Foucault, che era un grandissimo archivista e andava a studiare come il potere ha sempre esercitato appunto il suo potere. E si è sempre parlato di corpi, cioè della possibilità, il potere esercitava un potere quando lo esercitava sui corpi, attraverso la costrizione, attraverso il costringerlo non solo, non tanto a mettere in galera chi aveva dei comportamenti devianti, ma anche costringere un corpo a stare 8 ore alla catena di montaggio, costringere un corpo a produrre, costringere un corpo a consumare, eccetera, eccetera. Da questo punto di vista non è cambiato molto, ma io di nuovo ruberei le parole di Marcuse, cioè però questa costrizione è diventata molto levigata, molto gentile, molto agevole, tanto che paradossalmente si può fare anche a meno del corpo, cioè io ti propongo, anzi ti impongo delle costrizioni anche in assenza del tuo corpo, ti impongo delle costrizioni in questo modo. I big data mi permettono di sapere di te non tanto qual è il colore delle tue mutande, ma cosa ami fare, qual è la tua visione del mondo, che cosa prefer come preferisci passare le vacanze, preferisci passarle con uno zaino avendo un biglietto d'andata e un biglietto di ritorno e tutto quello che ci sta dentro lo gestisci lì al momento, oppure vuoi una vacanza all inclusive dove devi solo pensare stasera che cosa dà il menù, pesce o carne e poi cercano in tutti i modi di farti divertire, di farti abbronzare, eccetera, eccetera. Due modi diversi di intendere un momento molto importante delle nostre vite, cioè il momento della ricreazione, il momento della cura del sé, dove il potere in teoria si ritrae e ti dice: io non faccio più nessuna imposizione sul tuo corpo, scegli tu. Ecco, io penso che il tecnopotere fa a meno del corpo, in parte, ma lavora, come si usa dire adesso con un modo di dire che non mi piace molto, ma lo dirò, H24. Cioè ti prende e ti fa sentire il suo potere, sia quando credi di essere totalmente libero, sia quando sai che sei invece costretto alle ore di lavoro e quindi sai che devi fare certe cose, eccetera, eccetera. Cioè, in altri termini, i big data servono a questo, servono a capire che cosa ti piace e a darti quello che ti piace. Servono a costruire delle bolle, servono a costruire dei momenti dove tu ritrovi esattamente quello che vuoi trovare. È un po' quello che accade su Facebook, no? Io mano a mano espungo quelli che hanno opinioni radicalmente diverse da me. Magari ha ragione, per carità. Espungo coloro che sono pieni di rabbia, di rancore, espungo coloro che amano un atteggiamento razzista perché non è nelle mie corde, espungo coloro che dicono buon appetito pesci, eccetera, eccetera, eccetera. e faccio benissimo. Altro che, perché con certa gente si perde solo il proprio tempo. Però nello stesso tempo mi costruisco una bolla di persone che la pensano come me e che mi danno continuamente quello che io voglio che mi diano. Da questo punto di vista, queste bolle, questi bias, impediscono il confronto con il diverso. Allora, viene da pensare che il tecnopotere, però sono ipotesi, è ipotesi su cui mi sta spingendo lei con la sua domanda, viene da pensare che il tecnopotere voglia che ciascuno di noi abbia questa forma di gratificazione e di soddisfazione nel rivedere continuamente mille sfaccettature di uno specchio. E si sa che lo specchio riflette sempre la medesima persona, nel momento in cui ci sei davanti riflette te. E non la possibilità di rompere lo specchio e di vedere che cosa c'è là fuori, di là. Questa forse è una delle gabbie più potenti che il tecnopotere sta costruendo. Cioè, nel momento in cui io sono sempre d'accordo anche con chi non è d'accordo con il capitale, con chi non è d'accordo con le strade che abbiamo intraprese, con chi non è d'accordo con gli atteggiamenti predatori di cui parlavamo prima, mi soddisfo, mi beo di questo bias, di questa bolla di persone che la pensano come me. E così probabilmente mi arrabbio di meno o mi soddisfo di più. Io mi sono sempre domandato, e non ho una risposta, i momenti, direbbe il mio... una persona che stimo tanto e che vorrei conoscere meglio, ho conosciuto ma vorrei conoscere di più, Barbero, i momenti in cui gli sfruttati decidevano di tagliare la testa ai propri re, non ci sono più. Non ci sono più. È un processo di civilizzazione? È un processo di culturalizzazione? Noi siamo diventati, non siamo più quelli che fanno correre per tre volte attorno alle mura di Ilio il corpo martoriato di Ettore. Non siamo più così incivili. Non lo so. Non sono così sicuro. Diceva la scuola di Francoforte, mi pare che fosse proprio sempre Marcuse. Esiste certamente una storia che va dalla fionda alla megabomba, una storia di progresso, se vogliamo chiamarla così. Ma non esiste una uguale storia di progresso che va da Achille che decide di martoriare il corpo di Ettore in quel modo e la signora casalinga di Voghera che dice buon appetito pesci. Quindi non ho risposta, dico semplicemente, e i punti che ho sollevato sono i seguenti. Il tecnopotere è certamente molto più gentile. E quindi il sistema di potere si è ingentilito. Certamente esiste un processo di civilizzazione dall'habeas corpus in poi, cioè non è vero che siamo rimasti alla legge del taglione. Per carità, esiste questo processo di civilizzazione. Però quella scimmia cattiva che stava sugli alberi da qualche parte sulle nostre spalle è ancora. E questo produce a volte degli elementi di non progresso della nostra umanità. Quindi la politica, così come la intendeva Platone, la politica quella pura, la politica di cui ha parlato anche Papa Francesco in un suo discorso recente, avevo alcuni amici che dicevano cosa? La politica è qualcosa di elevato? Ma cosa sta dicendo il Papa? La politica è qualcosa di puro? E io spiegavo, certo, non la politica che vediamo oggi, non il partitismo, non il bieco di sodare il proprio orticello per poter mantenere la cadrega, come direbbero a Milano, ma la politica come darsi agli altri, la politica come volontà di costruire un mondo migliore per tutti, è qualcosa di molto elevato. Il pensiero umano, e mi fermo a questa riflessione, quindi avrà capito Beppe che non ho una risposta precisa, ma è difficile dare una risposta precisa. L'animo umano è capace delle peggiori aberrazioni ma è capace anche di un atteggiamento oblativo potentissimo. Qual è l'atteggiamento oblativo? Dare senza attendersi nulla in cambio. Siamo capaci anche di questo. L'atteggiamento della madre, per esempio, è oblativo. Dà senza attendersi nulla in cambio, cioè potrebbe attendersi e volere il riso, il sorriso e la riconoscenza del proprio bimbo, ma se anche non ce l'ha, va bene, io devo dare. Questa è un'altra grande caratteristica che si accompagna e che è dentro a quelle scimmie cattive. Quindi essere disperati no, essere speranzosi sempre, essere in ricerca assolutamente sì. Non so se sono riuscito a rispondere.
La ringrazio tantissimo, Sanne, Sanne.
Sì, posso un attimo, mi viene da dire che la lezione di Francesco scende direttamente da Paolo VI, eh? La politica come la più alta forma di carità.
Sì, da un punto di vista, non sono un papista, assolutamente, però Paolo VI io l'ho molto apprezzato. Un po' forse perché è stato il primo Papa di cui mi sono reso conto, perché avevo l'età per capire che cos'è un Papa, cosa fa un Papa e quale funzione ha un Papa, ma anche perché era un intellettuale. E quindi poi negli anni me lo sono andato a vedere alcune sue scritture. Per mia forma mentis, ho sempre amato di più, i Papi intellettuali che esercitavano anche all'interno della loro missione, l'esercizio del dubbio, che non i papi mistici, ma questa è una cosa mia personalissima e non voglio entrare in queste discussioni. E Paolo VI aveva questo, sì, aveva detto questo e tante altre cose molto molto importanti, alcune anche nei suoi testamenti spirituali.
Beppe.
Sì, mi sentite?
Sì, volevi dire qualcosa, no?
L'ho scritta, mi è venuta in mente un'altra citazione cinematografica per dire quanto mi piace il cinema sulle ultime battute dell'uomo bipolare Full Metal Jacket, il famoso dialogo tra generale, il simbolo pacifista è nato per uccidere.
Esatto, è vero, è vero.
No, no, una cosa velocissima sul tecnopotere, mi rendo conto che qui si apre un altro oceano. Si può intendere il tecnopotere che lei ha citato più volte, lo si può intendere anche come una crescente autonomia della tecnologia e della tecnica rispetto alla volontà umana? Adesso non sto parlando dei robot che prendono il potere, ma di quanto tutto l'apparato, come dire, produttivo, scientifico, tecnologico, culturale può diventare come se fosse un'entità autonoma dalle decisioni umane. Questa è la domanda.
Sì, io non sono così addentro all'internet delle cose, lo studio con curiosità sociologica, ma devo dire che alcuni mi raccontano già che alcuni device, alcuni strumenti, alcuni meccanismi già producono in maniera autonoma. L'esempio che vi porto riguarda uno sport, un gioco che io amo molto, il gioco degli scacchi. Adesso da tempo ormai lo scacchista migliore del mondo è un computer, non è un umano. Comunque sempre, non c'è nessun umano che possa competere, nessun campione del mondo che possa competere con un computer versato e pensato per giocare a scacchi. Ma la cosa che mi ha stupito di più quando mi sono informato è che vengono date delle istruzioni al computer, ma quello che poi fa il computer va ben al di là delle istruzioni. Nessun maestro di scacchi internazionale può insegnare gli scacchi ad un livello superiore a quello a cui lui gioca. Ovvio, è una banalità, ma va detta, va ribadita. E invece, i programmatori che hanno contezza del gioco degli scacchi, ma che non sono magari né maestri internazionali né maestri, ma sanno solo giocare a scacchi, riescono a produrre una macchina che gioca ad un livello per loro irraggiungibile. E questa macchina migliora continuamente, cioè apprende. Quindi la risposta alla sua questione è assolutamente sì. Siamo arrivati sulla soglia di un progresso tecnologico che porta ad una sorta di autonomizzazione. Come in tante distopie, tanto per tornare al filone fantascientifico, in tanti racconti fantascientifici e romanzi fantascientifici dove si vede che l'uomo soccombe davanti alla macchina. Quella macchina che è stato un suo figlio, ma qua il capostipite è un romanzo di fantascienza sui generis della Mary von Follencraft, cioè Frankenstein. La costruzione di una macchina che poi, come Cronos, mangia i suoi figli, distrugge i suoi figli.
Bene, grazie veramente.
Posso consigliare un libro, Diventare umani di Tommasello, sulle neuroscienze e quello che riguarda esattamente queste cose, dove però c'è la speranza della costruzione di comunità che è un po' diversa, attraverso il meccanismo della solidarietà, sostanzialmente del meccanismo della solidarietà.
Era il l'ho segnato, la ringrazio, era il discorso che abbiamo toccato all'inizio, cioè esiste una felicità singola, esiste una felicità collettiva e io mi sono riservato di dare solo alcuni suggerimenti di differenziazione, ma il punto è proprio questo, se si raggiungerà la felicità collettiva è probabilmente perché si porrà rimedio a molte delle strutture di cui abbiamo ragionato oggi e si potrà provare a costruire collettivamente e attraverso quello che probabilmente viene spiegato in Diventare umani un modo più corretto di rapportarci a noi stessi innanzitutto e alla natura, all'ambiente che ci circonda. Io ringrazio i 21 partecipanti che sono rimasti per l'attenzione, spero di non avervi annoiato troppo e spero accadrà una volta, già lo dicevo, di poterci vedere magari con una mia prossima libro, opera o tema su cui ragionare e discutere.
Senz'altro, aspettiamo il suo prossimo lavoro, il prossimo anno, intanto invitiamo tutti quelli che vogliono insomma, a farsi vedere e partecipare a un saluto collettivo. E la prossima lezione dovrebbe essere sabato 16 con Alessandro Rosina, e Il futuro non invecchia, questo è il titolo del libro di sabato 16. Ma per intanto veramente grazie perché ci ha aiutato tantissimo anche con la sua flessibilità, la sua capacità di capire subito nostro cliché, il nostro modo di interagire, come tenere al meglio questa prima lezione che per noi è stata una scoperta in tutto e per tutto. Dobbiamo appuntarci per la prossima volta di chiedere preventivamente la deadline temporale al relatore per non abusare, insomma, perché gli altri possono andare via, ma il relatore no, diventerebbe ostaggio della nostra lezione. Grazie veramente, parola a tutti, insomma, chi vuole intervenire può salutare.
Vorrei fare un applauso.
Sì, anch'io.
Un applauso. E un saluto.
Grazie. Grazie. Siete molto gentili, è stato un piacere. Devo dire che ho faticato per l'esposizione. Ho faticato molto di più sulle domande perché erano tutte puntuali, precise e questo è merito tutto vostro.
Grazie. È una caratteristica.
Grazie.
Arrivederci, grazie.
Arrivederci, grazie. Ciao.
Ciao. Buona domenica.
Altrettanto.
Buona domenica, ciao.
Grazie, salve. Un saluto.